parola al vento dal Veneto, un accento particolare, il mio, sulle note, le notizie, note o meno, che mirano dritta il cuore delle orecchie che hanno fegato. Quattro notizie oggi da leccarsi le orecchie, come diceva una trasmissione un po' stupidina qualche anno fa. Stereotipi sul Medioevo è la prima che affronteremo subito, poi donne del Medioevo e poi youtuber e non solo, e la vita è perdonarsi gli errori. Cominciamo, come annunciato, da stereotipi sul Medioevo, perché Maria Giuseppina Muzzarelli, professoressa di storia medievale di Unibo, cioè dell'Università di Bologna, ha rilasciato una bellissima intervista che sono andato a riprendere e voglio formulare per coloro che ascoltano RWS. Il Medioevo infatti è spesso associato a stereotipi di un'epoca oscura, certo l'oscurantismo del Medioevo, caratterizzata questa epoca da una mancanza di igiene e decoro, soprattutto legati a film come Il nome della rosa o altri insomma documenti del genere. Beh, tuttavia, riflettendo sulle norme igieniche, sul concetto di decoro che erano presenti in quel periodo, si può notare invece come molte delle preoccupazioni e delle pratiche moderne abbiano proprio radici profonde nel passato del Medioevo. Le immagini recenti di fango accumulato per le strade, ad esempio, no? Che hanno suscitato scalpore mediatico, mi hanno fatto riflettere, dice la professoressa Maria Giuseppina Muzzarelli, professoressa di storia medievale di Unibo, hanno fatto riflettere sulla figura del notaio del fango, che era un incarico dato nel Medioevo, il notaio del fango. Questa figura aveva il compito di controllare il rispetto delle norme igieniche che includevano lo smaltimento dei fanghi. Le autorità comunali dell'epoca emettevano provvedimenti che richiedevano a ciascun individuo di rimuovere eventualmente il fango e qualsiasi altra sporcizia di fronte alle proprie abitazioni. Certo, uno diceva: non sono di fronte alle mie abitazioni, le scarico da un'altra parte. Anche qui il notaio del fango poteva intervenire con delle ammende. E questo per l'igiene e il decoro della città, appunto. Un esempio di attenzione all'igiene e al decoro si può trovare, per esempio, nel documento Statuti Bolognesi del 1288. Che dedicano un intero libro, il decimo, a questi temi. Ma non solo a Bologna, ma in molte altre città italiane si registravano provvedimenti simili. Per esempio le Costituzioni di Melfi, emanate da Federico II nel 1231, ad esempio, sono considerate la prima raccolta organica di leggi sanitarie del mondo occidentale. E cose che affrontavano anche il tema della lavorazione degli inquinanti. Già nel 1200, appunto, i governanti cittadini cercavano di concentrare le attività insalubri in aree specifiche per preservare la salute pubblica. Era già chiaro nel XIII secolo il legame tra degrado ambientale e alcune lavorazioni artigianali nocive, come ad esempio la lavorazione della canapa, del lino o del cuoio. I comuni adottavano misure specifiche per regolamentare queste attività. Ad esempio a Bologna, sempre a Bologna, nel 1252 furono designate specifiche aree per fornaci, fucine, concerie, cartolerie e tintorie, tutte concentrate lungo i rami del fiume Savena, a sud della città. A Rimini, nello statuto del 1334, continua la sua intervista la professoressa dell'Università di Bologna, si stabiliva che i conciatori di cuoio non potessero svolgere determinate operazioni all'interno della città o del borgo. Anche a Treviso, città che dista dalla mia redazione 10 chilometri, neanche, gli statuti comunali vietavano la lavorazione del cuoio nel centro della città a causa, logico, del cattivo odore che ne derivava. La concia delle pelli non era poi così profumata. Norme simili si possono trovare anche in altre città italiane come Arezzo e L'Aquila. Che cosa dimostrano questi esempi? Che nel Medioevo si era già consapevoli dell'importanza del controllo, di controllare lo sviluppo delle attività che potevano comportare, certo, vantaggi economici per determinati gruppi, ma potevano portare e comportare anche difficoltà per il resto dei cittadini. Dunque, l'idea del Medioevo oscurantista, sporco, con queste persone che mendicano cibo ai bordi delle città, non corrisponde completamente a verità. Basta fare un giro in qualsiasi cittadina medievale del centro Italia per rendersi conto il grado di civiltà e anche la raffinatezza delle costruzioni, e noi vediamo solamente quello che si staglia fuori terra. Immaginate che cosa c'è nel sottosuolo. Parole al vento dal Veneto, un accento particolare sulle note, le notizie note o meno, che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato. Ancora Medioevo, abbiamo appena dato una notizia sul Medioevo, abbiamo detto ciò che magari nelle menti dei più sembra essere scontato. Il Medioevo non è stato un periodo tutto buio, anzi, per ciò che concerne l'igiene c'erano già dei ministeri nei vari regni, nei vari feudi, nei vari comuni, che stavano attenti affinché il fango, ad esempio il ministero del fango, venisse, il fango accumulato vicino a casa, venisse smaltito in maniera tale da non disturbare l'igiene della città. Parole al vento, ancora Medioevo, nel libro. C'è un libro donne nel Medioevo, perché il genio femminile nella storia del popolo di Dio è un libro scritto da Benedetto XVI Joseph Ratzinger, che ci presenta 15 figure di donne medievali in modo chiaro e accessibile. Anche dunque lo stereotipo legato al fatto che il Medioevo considerasse le donne come delle merci o come degli animali un pochettino più evoluti non è del tutto vero. Può avere dei granelli o dei brandelli di verità, ma non in maniera completa. E questo libro, appunto, Donne nel Medioevo, il genio femminile nella storia del popolo di Dio, raffigura alcune di queste donne scelte da Joseph Ratzinger per mostrare quanto invece nella società del Medioevo fosse significativo l'influsso di queste persone. André Vaucher, storico rinomato, afferma nella prefazione di questo volume che questa testimonianza di queste donne libera in qualche modo il sesso femminile dai pregiudizi che lo consideravano debole a causa della simbologia di Eva come responsabile del peccato originale e dagli stereotipi, continua colui che appunto scrive la prefazione, dagli stereotipi di debolezza intellettuale e morale, no? Delle donne, trasmessi dalla tradizione letteraria antica al Medioevo cristiano. Giovanni Paolo II, già nella lettera apostolica Mulieris Dignitatem, aveva parlato esplicitamente del genio femminile che ha arricchito la Chiesa nel corso dei secoli, e Joseph Ratzinger fa sua questa considerazione, focalizzandosi in maniera particolare sull'epoca medievale, sottolineando che diverse figure femminili si sono distinte per la veramente profondità della luminosità della loro vita e la ricchezza del loro insegnamento. Nella postfazione di questo volume, che ricordo è intitolato Donne nel Medioevo, il genio femminile nella storia del popolo di Dio, la studiosa Maria Mara Monetti sottolinea appunto che l'autore Ratzinger parla di queste donne medievali evidenziando la loro audacia e forza, e le descrive come mistiche capaci di comprendere la situazione storica e di abbracciare contemporaneamente gioia e sofferenza. Le donne presentate in questo libro includono personalità eccezionali come Hildegarda di Bingen, Chiara d'Assisi, Elisabetta d'Ungheria, Brigida di Svezia, Caterina da Siena, Giovanna d'Arco, Veronica Giuliani e Caterina da Genova. Queste donne straordinarie sono in grado di discernere i segni dei tempi e sono state ricche di carismi eccezionali. Questo libro, continua questa sorta di recensione che ho trovato sulla stampa di oggi, questo libro offre una testimonianza preziosa che ci mostra come queste donne, nonostante la loro grandezza e influenza, siano state evangelicamente piccole. Ratzinger sottolinea che hanno incarnato l'umiltà e la devozione necessarie per entrare nel regno di Dio. Queste storie di donne straordinarie ci possono ispirare anche a noi contemporanei, e ci mostrano come il genio femminile sia da sempre presente, non è una scoperta recente, e delle nostre società evolute o presunte tali, e questo genio ha contribuito significativamente alla storia del popolo di Dio nel corso dei secoli, in particolare anche durante il buio medioevo, come spesso lo si etichetta. Parole al vento dal Veneto, un accento particolare sulle note, le notizie meno note che mirano dritta il cuore delle orecchie che hanno fegato. E adesso ci vorrebbe un silenzio veramente rispettoso per ascoltare le parole del professor Massimo Recalcati, che ha recentemente, anzi sulle pagine del quotidiano di oggi, ha commentato questa follia degli youtuber, così riflettendo sul disagio del mondo giovanile. Quindi io proverò a fare una sorta di parafrasi riassuntiva di questo suo lungo articolo molto approfondito che è apparso sulle pagine stampate di oggi. Il mondo giovanile, scrive odierno, sembra essere pervaso da un disagio di dimensioni preoccupanti. Sebbene la sua manifestazione possa variare, è possibile identificare almeno due elementi comuni, continua il professor Recalcati. Il primo è rappresentato da un'aspirazione neolibertina all'eccessivo piacere, dove il godimento diventa l'unica forma riconosciuta della legge. Questa tendenza può manifestarsi attraverso una continua frenesia, oppure un'apatia frivola, una mancanza di responsabilità, l'abuso di sostanze, un consumo compulsivo e anche l'inerzia, il rifiuto delle sfide e della fatica. Questo disagio si radica da tempo nel mondo giovanile in connessione con l'affermazione di quella che per Pierpaolo Pasolini era definita come la società dei consumi. E poi continua e rimarca il professor Massimo Recalcati dicendo: il disagio giovanile odierno presenta due forme comuni: l'aspirazione neolibertina dell'eccessivo piacere e la tendenza neomelanconica al ritiro e all'isolamento. Entrambe le forme riflettono una mancanza dell'elemento del desiderio. Nel primo caso il desiderio viene soppresso da un piacere illimitato e consumistico, mentre nel secondo caso sembra svanire e non esistere più. Per affrontare questo problema il professor Recalcati ritiene che non sia sufficiente richiamare l'autorità paterna o ripristinare l'ordine tradizionale, ma sia invece necessario includere i giovani nella vita civile e sociale, dare loro un ruolo. Il sistema scolastico e i luoghi di formazione devono essere potenziati, offrendo opportunità di lavoro, espressione e anche dialogo dei giovani e tra i giovani e le varie età. Le generazioni precedenti devono aprire le porte, coltivare i talenti e trasmettere la potenza vitale del desiderio. È importante favorire la presenza del desiderio negli spazi pubblici e collettivi, scommettendo davvero sulle nuove generazioni. Il compito di coloro che sono più anziani non è quello di ostacolare le giovani generazioni, ma favorirne la crescita. Questa è la missione, questo è il compito. E ciò implica lo spostamento del centro di gravità al di fuori di se stessi. Considerare il tempo come qualcosa che vada oltre la nostra vita e dare fiducia e apertura a coloro che sono più giovani e inesperti. Affrontare dunque il disagio giovanile richiede un impegno concreto per offrire opportunità e sostegno nella costruzione del futuro di questi giovani che sono soggiogati da questa dimensione così social. Ecco, fargli entrare nella società piuttosto che marginarli nei social, anche se questo percorso può essere difficile, certo che lo è, richiede l'arretramento e la dissolvenza delle generazioni precedenti, che invece si sentono sempre giovani e sulla breccia, debbono rendersi conto che per far sì che una felce possa trovare luce è necessario ritirare le fronde, quelle più alte. È indispensabile questo se si vuole affrontare davvero il disagio giovanile contemporaneo. Solo attraverso la fiducia, conclude il suo ragionamento molto profondo il professor Massimo Recalcati, solo attraverso la fiducia e apertura verso i giovani è possibile offrire loro opportunità concrete e anche sperare di superare le sfide che il disagio giovanile pone alla nostra società. Mi sembrano parole molto ben spese. Parole al vento dal Veneto, un accento particolare sulle note notizie o anche quelle meno note per le orecchie che hanno fegato. La vita è perdonarsi gli errori, dice Marco Mengoni in un'intervista che andiamo subito a riassumere, perché Marco Mengoni è l'artista, il cantante dell'anno, è entusiasta delle nuove esperienze che sta vivendo e che sta facendo vivere ai suoi fan. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo e la rappresentanza dell'Italia all'Eurovision, sta affrontando un tour negli stadi completamente esaurito. Non lui, gli stadi. Il suo concerto finale si terrà al Circo Massimo di Roma con ospiti speciali come Elodie, Brescia, Gazelle e Samuele Bersani. Inoltre ha in programma un tour europeo che partirà da Barcellona, insomma, poi Amsterdam, Bruxelles, Parigi, Francoforte, Zurigo e Monaco. Con oltre 2 miliardi di streaming totali e 74 dischi di platino, Marco Mengoni continua a ottenere grandi successi nel panorama musicale. È stato premiato anche con il Nastro d'Argento per la migliore canzone originale grazie a Caro Amore Lontanissimo, colonna sonora del film Il Colibrì di Francesca Archibugi. Durante un'intervista, appunto di quella che proviamo a riassumere oggi, Mengoni ha riflettuto sulla sua performance all'Eurovision, sottolineando l'importanza dell'emotività nella musica. Sebbene il testo delle sue canzoni potrebbe non essere compreso da tutti, in effetti l'italiano non è così diffuso nella comprensione in Europa e nel mondo, l'emotività riesce però a raggiungere le persone e a suscitare domande profonde. Per l'artista Mengoni, l'emozione è ciò che ci spinge a interrogarci oltre al lato positivo dell'innamoramento. Ritiene che l'emozione sia ciò che ci fa sognare di trovare la persona che sarà al nostro fianco per tutta la vita. Mengoni è un sostenitore dei diritti e dell'inclusività e combatte diverse battaglie. Per lui è triste constatare come nel 2023 sia ancora necessario combattere per cose che dovrebbero essere normali. Si impegna dunque l'artista in questa battaglia mettendosi in prima linea. Marco Mengoni ammette che ciò che lo infastidisce sono coloro che cercano di ostacolare senza spiegare. Non riesce a comprendere il ragionamento che porti a certi atteggiamenti e decisioni, soprattutto da parte di coloro che hanno esperienze di vita simile alla sua. Preferisce abbracciare il cambiamento, Marco Mengoni, anziché ostacolarlo. Parlando della sua esperienza personale, rivela che ha iniziato a creare un equilibrio nella sua vita l'anno precedente, ha cercato di analizzarsi e comprendere se stesso il più possibile e ha vissuto questo lasso di tempo in una sorta di costante autogiudizio, ma ha lavorato su di sé per superare questa situazione. Ciò che è normale è commettere degli errori, perché la vita è proprio questo, cercare di non commettere degli errori anche quando li si commettono e poi provare a perdonarsi quegli errori commessi. E dunque questo cantante famoso sta cercando di trovare un equilibrio che gli permetta di sentirsi sempre più se stesso e a suo agio con se stesso. La dimensione del perdono non è esclusivamente da rivolgere agli altri fuori di noi, ma anche dentro di noi. Ama il prossimo tuo come te stesso significa anche perdona il prossimo come riesci a perdonare te stesso. Se non riesci a perdonare te stesso, difficilmente riuscirai a perdonare a persone altre rispetto a te, che fanno parte della tua cerchia o ne sono distanti. Lui, l'artista Marco Mengoni, vuole imparare ad essere più leggero. Riconosce che il pensiero eccessivo fa parte del suo carattere, ma cerca di limitare le conseguenze dei suoi eccessi, imparando a dire di no quando è necessario. A volte ha anche sperimentato la frustrazione di aver detto sì a cose che non voleva fare, subendo poi le conseguenze delle sue scelte. È in continua evoluzione questo artista italiano e cerca di diventare la persona che desidera essere. Ammette che forse non si raggiunge mai completamente l'obiettivo finale, ma è necessario confrontarsi con se stessi lungo il cammino. Mi pare un bel proposito anche per gli ascoltatori della nostra radio e anche per me, che provo a fare lo speaker di questa radio.